Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera ci accoglie uno dei grandissimi della letteratura italiana, Luigi Pirandello, ancora oggi uno degli scrittori più letti e venduti anche all'estero, dove raggiunse fama universale grazie anche al premio Nobel che aveva vinto nel 1934, 2 anni prima di morire. Ma questo successo planetario per Pirandello fu molto tardivo e faticoso. Per tanti anni lo scrittore aveva composto grandi capolavori che però non gli avevano dato i riconoscimenti che egli si aspettava e sperava. Questo paradosso e questa sofferenza vengono raccontati, illustrati da una docente di letteratura italiana a Bologna, Anna Maria Andreoli, in Diventare Pirandello, l'uomo e la maschera, pubblicato da Mondadori, 424 pagine, 22 euro. Il successo, scrive Andreoli, giunse appunto alle soglie della vecchiaia. Con questo di grave, giunse dopo frustrazioni devastanti e i capolavori svettano in trionfo su guasti ormai irreversibili. E quella di Pirandello fu gloria vera, capolavori su capolavori nati da un disagio epocale che, prima ancora, proprio per queste ragioni, è personale. Questa frustrazione, appunto, viene raccontata attingendo a tantissime lettere che ci danno il senso di un pesante disagio esistenziale che si riflette poi in maniera decisiva nella sua opera, di cui dunque seguiremo la genesi e lo sviluppo da un punto di vista intimo e personale che adesso ci presenta l'autrice. Buonasera ad Anna Maria Andreoli.
Buonasera.
Anna Maria Andreoli, come mai è così importante esplorare, diciamo pure, la giovinezza di Pirandello, una giovinezza e una preparazione alla gloria che fu dominata da una grande ansia di successo, mi pare di capire dal suo libro?
Ansia di successo, non ne ha avuto Pirandello in una giovinezza che è durata fino ai 60 anni quasi. Lei capisce che è un lasso di tempo troppo lungo, segnato da frustrazioni continue, perché Pirandello produceva capolavori che cadevano nel vuoto. E ovviamente questo ha determinato la sua carriera, e questo però ci rivela anche che tipo di temperamento avesse questo scrittore, la sua incapacità di inserirsi nella cosiddetta Repubblica delle Lettere.
Questi capolavori, li scrive, capolavori su capolavori, nacquero da un disagio epocale che prima ancora è personale. In che cosa consiste questo doppio disagio?
Allora, il disagio è dell'epoca, la fine dell'Ottocento, l'avvio del secolo breve, come si dice, del secolo segnato dalla meccanica, segnato da nuove tecnologie, dalla fine del mondo contadino, dalla fine della famiglia patriarcale. Questo crea disagio, ma disagio personale, perché Pirandello era malato di nevrosi, e questa parola è la parola che egli usa per se stesso. Nevrosi di ansia, non dormiva, fumava troppo, aveva tremori e si è fatto curare da parecchi medici.
Lei ha citato la parola famiglia. Della famiglia di Pirandello si parla molto in questo libro. Fu una famiglia estesa, non facile, che lo condizionò molto. Quanto contò questo rapporto complesso con la propria famiglia d'origine e poi con quella che formò, con la moglie soprattutto?
Allora, della famiglia d'origine non si sapeva nulla, perché erroneamente si è sempre pensato che Pirandello fosse agrigentino, cioè fosse nato come è nato in una contrada dell'Agrigentino, ma la sua famiglia, la famiglia Pirandello, è una famiglia palermitana, è una grande famiglia, una famiglia potente, una famiglia di imprenditori del mare. Ma quando dico grande famiglia proprio intendo grandi numeri. Il padre di Pirandello aveva 22 fratelli, tutti vivi e tutti della stessa madre, il che è piuttosto stupefacente. A loro volta costoro erano sposati e avevano figli, quindi Pirandello è inserito in un grande clan, intanto palermitano, molto potente anche dal punto di vista del denaro. Erano azionisti di banche e avevano una società di navigazione, la Trinacria, erano diciamo così azionisti di maggioranza. Ecco, tutto questo aspetto è rimasto sempre in ombra. Sembra che Pirandello sia agrigentino di questo lembo, insomma un po' remoto della Sicilia, non un rampollo della Sicilia mercantile, della Sicilia che contava su una grande capitale come Palermo, quando Roma non era capitale. Ecco, questo è un aspetto che nel mio libro si mette in luce e che finora non era stato sottolineato.
E la moglie?
Allora, la famiglia di origine è una grande famiglia che lo condiziona perché gli dà, diciamo, perennemente un senso di colpa per non essere produttivo, per non avere quel successo che si aspettava. Il rapporto con la moglie è un rapporto molto difficile, con la moglie, con i figli, con la famiglia che lui si crea, perché lui si crea una famiglia per puntare al successo in una nuova condizione, dove tutti siano, insomma, concordi nel compiangerne, diciamo così, le frustrazioni e nel sostenerlo. Ora, questo, sa, non sempre si verifica. Lui aveva parlato chiaro con la moglie che sposò, anche perché con una ricca dote poteva garantirgli la libertà del tempo, no, per dedicarsi al lavoro. Aveva parlato chiaro con questa moglie, ma poi c'è da vivere tutti i giorni. E la moglie con la ricca dote vuole anche una bella casa, vuole anche un alto tenore di vita, e un marito è sempre recluso tra le sue carte e che si macera frustrato, non è certo la premessa, insomma, di un rapporto felice. Ecco, ci sono certi equivoci di fondo che logorano entrambi, però, insomma, diciamo, la moglie è sana di mente quando lui la sposa e quando ci fa tre figli, i disagi cominciano molto tardi, molto avanti.
Alcuni paragrafi del suo libro sono intitolati a tentativi di fuga, primo, secondo. Da che cosa cercava di fuggire Pirandello? Da questo ambiente familiare o da qualcosa di più?
Beh, dall'ambiente familiare non proprio, è che giovanissimo aveva commesso un errore, fidanzarsi con una cugina che aveva 4 anni più di lui, che era molto bella, molto corteggiata, e pensava di non farcela, e cioè di non espugnare il cuore di questa bella ragazza. Invece, poiché Pirandello era un pollo di una famiglia, diciamo così, abbiente, si pensa che per la ragazza sia una sistemazione. A quel punto Pirandello non si vuole più sposare, però sa, in quei tempi aver fatto una promessa e poi venir meno alla promessa erano guai seri, e quindi allora gli studi diciamo danno la data del matrimonio, la lontananza fisica diventa necessaria, da Palermo si trasferisce a Roma. Non basta la lontananza da Palermo a Roma, ma un'altra lontananza, anche Bonn, altra fuga. Ecco, non si pensi che siano scelte libere, sono scelte queste condizionate dalla situazione in cui Pirandello si è venuto a trovare e che gli crea moltissimi disagi.
Quando esplode il successo, un successo planetario, come lei lo definisce, di Pirandello, l'autore come lo visse questa svolta nella sua vita, nella sua carriera?
Guardi, è quasi incredibile, perché il successo di Pirandello, come dei grandi nostri scrittori, non è mai italiano e non può essere italiano, specie per esempio se è un successo teatrale. Lei capisce che noi abbiamo un pubblico frammentato per ragioni geografiche. L'Italia ha grandi città, Milano non è Palermo, Palermo non è Napoli, Napoli non è Genova, Genova non è Trieste, noi abbiamo tante capitali, no? E il pubblico è frammentato, quindi è molto difficile a teatro avere un grande numero, no? Ma Pirandello non si aspettava affatto l'accoglienza del mondo anglosassone, in particolare Londra e poi New York, dove là sì che c'è il pubblico. Ma sai che fu fondato un Pirandello Theater per rappresentare la sua opera, che è rimasta in cartellone per più di un anno. Ora, questi fenomeni in Italia non si possono verificare, ma Pirandello, ecco, rimase esterrefatto, non credeva di raggiungere un tale successo. È rimasto sempre incredulo, è stato superiore alle sue aspettative, si aspettava il successo, ma non tale, fu un'ovazione non italiana, ma europea, perché dobbiamo metterci Londra, Parigi, Berlino, e già ci siamo, ma poi appunto gli Stati Uniti, che erano il nuovo mondo. Ecco, in questo nuovo mondo ha avuto un successo straordinario, non solo con i 6 personaggi, ma anche Enrico IV e altre sue opere, che hanno ottenuto cartelloni come neppure i grandi commediografi americani e statunitensi riuscivano ad avere.
Grazie ad Anna Maria Andreoli, autrice di Diventare Pirandello. Buona serata.
Grazie a voi.
Un altro grande nome della letteratura italiana moderna è quella di Elsa Morante, al protagonista del libro dello scrittore francese René de Ceccati, intitolato appunto Elsa Morante, una vita per la letteratura, pubblicato da Neri Pozza, 416 pagine, 20 euro, tradotto da Sandra Patrignani, che nell'introduzione sottolinea la particolare difficoltà a scrivere di Morante, proprio perché la Morante non solo era molto riservata, ma imponeva una sorta di riservo su se stessa anche agli eventuali testimoni, agli amici, e quindi la carriera del biografo di Morante si rivela particolarmente difficile. De Ceccati comunque segue la vita della scrittrice, una vita complessa, in parte segnata da una scoperta di un padre biologico forse diverso da quello ufficiale, una vicenda di cui si troverebbero delle tracce, delle influenze in tante opere della scrittrice. E naturalmente nel libro troviamo un quadro della vita letteraria italiana dominata dal marito in quegli anni, Alberto Moravia, e da figure come quella di Pasolini, che entrerà in rapporto molto stretto con i due scrittori, oltre che una presentazione dell'opera appunto di Morante, a partire da quello che, secondo l'autore, resta il suo unico indiscutibile grande romanzo, e cioè L'isola di Arturo. E a questo punto
il confettino.
A Morante è dedicato un volume della collana Scrittori del Novecento della Nuova Frontiera Junior, intitolata appunto Elsa Morante tra storie e sortilegi, della scrittrice Carola Susani, ottima conoscitrice di Morante, che definisce una maestra necessaria, il libro illustrato da Giulia Rossi, 92 pagine, 13,50 euro, e la scrittrice ci parla qui dell'opera, della figura di Morante, un altro grande capolavoro della quale la storia era diventata, quando Susani ne era stata una giovane lettrice, una lingua, una grammatica interna da cui partire per andare a costruire un mondo narrativo mio. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Veniamo all'attualità, un'attualità dominata nei dibattiti dalle grandi polemiche che stanno suscitando anche alcune valutazioni storiche, la cosiddetta cancel culture negli Stati Uniti, l'abbattimento dei monumenti, la riscrittura generale della storia, e sono tutti episodi, tappe che denunciano lo sforzo di voler a tutti i costi rileggere il passato con gli occhi e la sensibilità di oggi, rimettendo appunto in discussione la natura stessa della storia. E allora può risultare importante da questo punto di vista un breve denso volume dello storico Marcello Flores d'Arcais, intitolato Cattiva memoria, perché è difficile fare i conti con la storia, pubblicato dal Mulino, 138 pagine, 14 euro, che affronta proprio la riduzione della storia a memoria, ossia la riduzione della prima a una serie di testimonianze personali che vogliono dare il quadro delle sofferenze ed esperienze appunto personali, lette come simbolo universale di fenomeni che si finisce poi con l'evitare di studiare appunto con metodo storico per capire o cercare di capire come si fossero effettivamente verificati e quali ne fossero state le motivazioni e le ragioni, con rischio dunque naturalmente che, come scrive l'autore, il problema di confrontare, comparare, assimilare o sovrapporre le memorie di eventi tragici diversi suscita una reazione di scontro e conflitto tra memorie, soprattutto quando la memoria è utilizzata dal potere politico indipendentemente dagli obiettivi che si propone. E quindi, dice Flores, abbiamo bisogno di più storia e di una modalità nuova e originale di raccontare e trasmettere la storia, tenendo conto che di essa fanno parte ormai in modo stabile anche la memoria e il suo modo di guardare al passato. Flores passa in esame tanti casi: la Shoah, il fascismo, la storia del comunismo tra rimozione e demonizzazione, la guerra delle memorie nel mondo, le varie ricorrenze che sono state stabilite per celebrare la memoria di fatti dolorosi e il caso italiano ed europeo che ha bisogno di costruire una memoria comune. Sull'Italia l'autore esamina vari episodi spesso ridotti ad autentici casi di disinformazione, compresa quella secondo la quale le SS prima dell'eccidio delle fosse ardiatine avessero chiesto ai responsabili dell'attentato di Via Rasella di costituirsi, e si rifà anche a una polemica che continua a serpeggiare oggi, alimentata dai neoborbonici contrari all'unificazione nazionale, sulla quale così scrive l'autore.
Che molte delle violenze che hanno accompagnato le guerre risorgimentali siano state rimosse o sottovalutate, che i conflitti sociali che si intrecciavano con la contrapposizione politica e territoriale tra i Savoia e i Borbone siano stati ignorati o male interpretati, è senz'altro vero, ed è questo che permette alla storiografia, sempre e comunque, di operare una revisione sui suoi risultati passati. Ma che su questo limite di conoscenza si voglia costruire un'immaginaria epopea vittimistica ed eroica, con numeri inventati ed eventi stravolti, fa parte non tanto di una revisione della storia, ma del tentativo di creare una memoria capace di dare manforte a interessi ideologici e obiettivi politici presenti.
Insomma, conclude, servirà un'opera lunga e complessa per affrontare l'orizzonte che si aprirà nel prossimo futuro, dove il dominio dell'immaginario promosso dai media sconvolgerà ancora di più il rapporto esistente tra la memoria e la storia. E il libro di Flores è attentamente considerato in un volume che ci offre un punto di vista diverso sullo stesso tema. Il libro di Paolo Mieli, giornalista e storico, presentato in La terapia dell'oblio. Contro gli eccessi della memoria, pubblicato da Rizzoli, 296 pagine, 18 euro. In questo libro, nelle prime pagine, Mieli sostiene che oggi più che nel passato il ricordo si intreccia in modo eccessivo con il presente, si intreccia cioè con quello in cui crediamo nel momento in cui formuliamo le nostre ipotesi sul passato. Tale aggrovigliamento tra passato e presente ci intossica e può indurre, conclude, alla tentazione di un uso politico o manipolatorio della storia. Questioni quindi molto attuali che Mieli esamina passando in rassegna vicende note e controverse, dalle quali trae due questioni generali. La prima, quella particolarmente attuale in Italia, che riassume in queste righe.
La prima questione è quella della necessità di saper archiviare il passato. Non si tratta di dimenticare, ma di imparare a far sì che un velo di oblio possa depositarsi su eventi luttuosi, o più semplicemente controversi di epoche recenti o anche remote. L'Italia è un paese unico nel non essere capace di consegnare il passato agli storici. Ci sentiamo quasi obbligati a riproporlo ossessivamente annodato alle passioni del presente, e non riusciamo mai a chiudere un capitolo una volta per tutte, ad accettare che, come spesso è stato nella storia, alcuni punti restino oscuri, e ugualmente ad andare oltre. Come ad esempio ha saputo fare la Svezia per il caso dell'uccisione di Olof Palme, diverso nella fattispecie ma simile per impatto emotivo a quel che è stato per noi l'assassinio di Aldo Moro.
La seconda questione invece ricorda il gran caos, come lo chiama Mieli, in cui può dare vita la mania di conservare tutto. E quindi, conclude Mieli, abbiamo bisogno di oblio, come ci invitava a fare Borges. Gli episodi raccontati da Mieli sono numerosi, antichi e moderni, raggruppati in capitoli che hanno a che fare con curiose amnesie, li cito, con la memoria riluttante, con dimenticanze sospette. E si conclude con uno che li ha visto e ci vede protagonisti, la pandemia. Per la quale non sono mancate le teorie cospirazioniste e negazioniste. E quindi, conclude Mieli, rifacendosi appunto a Flores, alla storia dovremmo tornare e alla rivalutazione dell'oblio come atto terapeutico per medicare gli eccessi della memoria. Una dichiarazione d'amore per la storia è quella dello studioso e scrittore Carlo Greppi in La storia ci salverà, pubblicato da Utrecht, 262 pagine, 16 euro. Greppi è affezionato a un'interpretazione della storia come lettura dell'eterna lotta tra bene e male. Scrive infatti: quando guardiamo indietro è per capire se dal passato a noi vicino o lontano possiamo trarre degli insegnamenti, se grazie a quel passato possiamo diventare persone migliori, presenti a se stesse interesse al mondo. Dipende tutto, aggiunge, da come vogliamo farlo. È questo come a rendere la storia un qualcosa su cui vale la pena spendere il nostro tempo, le nostre energie, oppure no. Naturalmente la scelta non è mai netta, come dimostra l'autore attraverso una lettura, per esempio, del fenomeno dei pirati, attraverso letture di incontri senza date e pedanterie. Greppi ci vuole conquistare al valore etico della storia, dunque ce ne mette in luce le possibili deformazioni interpretative, ci ricorda che alla fine la storia ci impone delle scelte. E rimaniamo in ambito storico italiano con un'interessante raccolta di saggi che leggono delle pagine controverse della storia nazionale, l'Italia come storia, primato, decadenza, eccezione. Questo volume è curato da Francesco Benigno e Igor Mineo per Viella, 428 pagine, 32 euro. Il libro affronta il cambiamento che ha avuto luogo negli ultimi 30 anni nella letteratura di quello che i curatori chiamano il canone nazionale, ossia, come essi stessi spiegano, la rappresentazione della storia di un determinato Stato-nazione. Un canone che, particolarmente in Italia, è andato declinando, trascinando con sé l'idea stessa di una storia d'Italia. Non a caso non vengono più pubblicate opere con questo titolo, non vengono più pubblicate grandi storie d'Italia. Ha dominato piuttosto negli ultimi anni una storia soprattutto della crisi, che sarebbe una faccia dell'eccezionalismo italiano, che vede nell'oggi il risultato di un, cito dal libro, sedimentato deposito di tare e tabe originarie. Insomma, continueremmo a pagare ancora le conseguenze delle debolezze del passato. E allora il libro affronta, per la penna di tanti studiosi, molti di questi nodi, cercando di rileggerli in modo meno conformista. I saggi sono di Serena Ferente e Marco Bellabarba sullo Stato, di Daniele Menozzi e Vincenzo Lavenia sulla Chiesa, di Stefano Iossa e Ottavia Niccoli sulla lingua e la letteratura, di Marcello Verga e Luca Baldissara sugli intellettuali, di Antonino De Francesco e Marco Merigi sul Risorgimento, di Giorgia Alessi e Angela Groppi sulla famiglia, di Giulia Albanese e Tommaso Baris sul fascismo. E allora, per riprendere un tema che abbiamo trattato, quello appunto del Risorgimento, Antonino De Francesco, per esempio, parla di una nuova storia del Risorgimento che superi magari, come scrive egli stesso, il presupposto che una stretta linea di continuità tenga sempre e comunque assieme il nostro difficile modo di essere italiani con la particolarità stessa della genesi politica della nazionalità. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.